Magia, Stregoneria e Paganesimo va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Sono qui per parlarvi del paganesimo, della stregoneria, della magia vista dal punto di vista dei pagani politeisti. La trasmissione di oggi, che va in onda dai microfoni di Radio Pagana, è incentrata sul quindicesimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Ora, chi ha visto i miei commenti su internet avrà pensato, o comunque alcune persone me lo hanno detto, che io sono piuttosto prolisso nel scrivere i commenti all'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. In realtà non è vero che io sono prolisso nel scrivere i commenti all'enciclica Spe Salvi di Ratzinger, al contrario, sono estremamente sintetico, perché le cose che ci sono da dire sono talmente tante e talmente articolate che è difficile riuscire a dirle tutto, e infatti io cerco di sintetizzare il più possibile per riuscire a dare un'idea del contrario, a dare un'idea di come le affermazioni di Ratzinger si inseriscono all'interno del loro insieme, ma so perfettamente di non poter assolutamente esaurire il compito, di esaurire la questione, proprio perché la questione è talmente complessa, cioè talmente articolata l'operazione di distruzione della società civile che sta facendo Ratzinger, che chiaramente io non sono assolutamente in grado di intervenire, di agire in merito, cioè e di definirla in maniera completa la sua attività di devastazione della società civile. Nella trasmissione di oggi affrontiamo il quindicesimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi e ha il titolo, questo commento, Il cristianesimo e la guerra, la distruzione delle società civili nell'ideologia della guerra di Ratzinger. Proviamo un attimino a leggerci cosa ci racconta Ratzinger nel quindicesimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi. Questa visione della vita beata, orientata verso la comunità, adimira sì qualcosa al di là del momento presente, ma proprio così ha a che fare anche con la edificazione del mondo in forme molto diverse, secondo il contesto storico e le possibilità da esso offerte o escluse. Al tempo di Agostino, quando l'irruzione di nuovi popoli minacciava la coesione del mondo, nella quale era data una certa garanzia di diritto e di vita in una comunità giuridica, si trattava di fortificare i fondamenti veramente portanti di questa comunità di vita e di pace per poter sopravvivere nel mutamento del mondo. Cerchiamo di gettare, piuttosto a caso, uno sguardo su un momento del Medioevo sotto certi aspetti emblematico. Nella coscienza comune, i monasteri apparivano come i luoghi della fuga dal mondo, contemplus mundi, e del sottrarsi alla responsabilità per il mondo. Nella ricerca della salvezza privata, Bernardo di Chiaravalle, che con il suo ordine riformato portò una moltitudine di giovani nei monasteri, aveva su questo una visione ben diversa. Secondo lui, i monaci hanno un compito per tutta la Chiesa e di conseguenza anche per il mondo. Con molte immagini egli illustra la responsabilità dei monaci per l'intero organismo della Chiesa, anzi per l'umanità. A loro egli applica la parola del pseudo Rufino: il genere umano vive grazie a pochi, se non ci fossero quelli il mondo perirebbe. I contemplativi, contemplates, devono diventare di lavoratori agricoli, laborantes. Ci dice, la nobiltà del lavoro che il cristianesimo ha ereditato dal giudaismo era emersa già nelle regole monastiche di Agostino e di Benedetto. Bernardo riprende nuovamente questo concetto, i giovani nobili che affluivano ai suoi monasteri dovevano piegarsi al lavoro manuale. Per la verità, Bernardo dice esplicitamente che neppure il monastero può ripristinare il paradiso. Sostiene però che esso deve quasi luogo di dissodamento pratico e spirituale, preparare il nuovo paradiso. Un appezzamento selvatico di bosco viene reso fertile, proprio mentre vengono allo stesso tempo abbattuti gli alberi della superbia e stirpato ciò che di selvatico cresce nelle anime, e preparato così il terreno sul quale può prosperare pane per il corpo e per l'anima. Non ci è dato forse di constatare nuovamente, proprio di fronte alla storia attuale, che nessuna positiva strutturazione del mondo può riuscire laddove le anime inselvatichiscono? E questa è la riflessione che fa Ratzinger nel suo quindicesimo paragrafo. Ebbene, cosa ci dice in realtà Ratzinger nel quindicesimo paragrafo? Proviamo un attimino a fare una serie di riflessioni per riuscire a comprendere il significato di quanto ci dice. Nel quindicesimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi, Ratzinger da un lato ruba l'ideale dell'ozio della società romana, in cui il lavoro e la costruzione del futuro sono il fondamento, dall'altro separa l'attività di distruzione della società messa in atto dai cristiani, esaltando la separazione sociale dei monasteri in funzione della distruzione della società civile. Quella di Ratzinger è un'azione di menzogna storica che nasconde le cause della distruzione della società antica, nasconde le necessità di dominio della Chiesa cattolica per le quali le persone vengono separate dalla società civile. Nasconde i desideri di guerra e di distruzione che la Chiesa cattolica mette in atto nelle società civili. Il concetto di pace del cristiano è il concetto del campo di sterminio in cui tutte le persone vanno tranquille nelle camere a gas. Però, se il singolo individuo cristiano fugge dalle contraddizioni della sua vita e ne ha paura, il cristiano, come gruppo, aggredisce le contraddizioni alle persone che le affrontano per ridurle alla propria categoria, alla propria verità, che impedisce alle persone ricerca e critica. La verità assoluta, manifestata dal potere assoluto del suo Dio, necessita di obbedienza, obbedienza anche quando la realtà dimostra il contrario e le persone hanno necessità di manifestare valori in contrasto con quella verità. Cosa dice Ratzinger delle esigenze dei cristiani? Questa visione della vita beata orientata verso la comunità adimira sì qualcosa al di là del momento presente, ma proprio così ha a che fare anche con l'edificazione del mondo. In forme molto diverse secondo il contesto storico e le possibilità da esso offerte o escluse. Al tempo di Agostino, quando l'irruzione di nuovi popoli minacciava la coesione del mondo nella quale era data una certa garanzia di diritto e di vita e una comunità giuridica, si trattava di fortificare i fondamenti veramente portanti di questa comunità di vita e di pace per poter sopravvivere nel mutamento del mondo. Che i cristiani anelassero a vivere secondo il concetto di ozio degli antichi non c'è dubbio. Il concetto di lavoro è difficile da rintracciare presso gli antichi, come il nome della religione. Gli antichi non distinguevano il lavoro dal non lavoro. Lavoro e vita era un tutt'uno. La vita comportava fatica e l'ideale diventava l'ozio, quella parte del tempo dedicata all'astratto. Gli uomini intendono la pace come assenza di mezzi ossessivi e distruttivi con cui affrontare le contraddizioni della vita. I cristiani intendono la pace come assenza di contraddizioni. Per questo motivo Gesù dice ai suoi nemici che loro devono amare i loro nemici, cioè lui. Loro, i suoi nemici, devono amare Gesù, mentre Gesù li aggredisce e li uccide. Per i cristiani l'amore di Gesù consiste nell'uccidere i suoi nemici, perché loro sono malvagi, mentre loro, i nemici di Gesù, devono essere in pace con Gesù che nell'ucciderli li ama. Proviamo a vedere come agiscono i cristiani quando distruggono Roma. Quando i cristiani devono aggredire la società dell'antica Roma e la vogliono indebolire, proclamano: E tutti noi che eravamo assetati di guerra e di stragi reciproche e di ogni malvagità, abbiamo trasformato in ogni parte della terra gli strumenti di guerra, le spade in aratri, le lance in strumenti agricoli, e coltiviamo la pietà, la giustizia, l'umanità, la fede, la speranza che proviene dal Padre, attraverso colui che è stato crocifisso, sedendo ognuno sotto la propria vite, avendo cioè ciascuno una sola donna in moglie. Dialogo con Trifone, 110, 3, Giustino, secondo secolo d.C., tratto da I cristiani e il servizio militare, a cura di Enrico Pucciarelli Nardini, editore. Dunque, i cristiani affermavano in quel momento di aver trasformato le spade in aratri, le lance in strumenti agricoli. Noi che veniamo qualche centinaia di anni dopo, vediamo che questo non era vero, era solo menzogna. Oppure sentiamo cosa ci dice Clemente Romano nel primo secolo d.C. Militiamo dunque, fratelli, con ogni perseveranza sotto i suoi ordini perfetti. Esaminiamo i soldati che militano sotto i nostri comandanti, con quanta disciplina, con quanta prontezza, con quanta obbedienza eseguono i nostri ordini. Non tutti sono comandanti, né capi di mille, né di cento, né di cinquanta, così di seguito, ma ciascuno, in relazione al proprio grado, esegue gli ordini impartiti dal re e dai comandanti. Prima lettera dei Corinti, 37:1-3, di Clemente Romano, primo secolo d.C. E ancora sentiamo cosa ci dice supplica per i cristiani di Atenagora nel secondo secolo d.C. Chi potrebbe accusare di omicidio o di cannibalismo coloro dei quali si sa che neppure sopportano di vedere ucciso un uomo anche giustamente condannato? Chi di voi non desidera vedere le gare dei gladiatori, le lotte con le fiere, soprattutto quelle indette da voi? Noi invece, ritenendo che assistere all'uccisione di un uomo è quasi come ucciderlo, abbiamo rinunciato a spettacoli del genere. Come dunque possiamo essere capaci di uccidere, noi che neppure ne sopportiamo la vista per evitare di essere contaminati o macchiati? E questo è ciò che afferma Atenagora nel secondo secolo d.C., ed è tratto da Supplica per i cristiani, sempre dai cristiani, il servizio di leva. E vediamo ancora, andiamo avanti ancora a sentire cosa ci dice invece nel secondo, terzo secolo Clemente di Alessandria. Ma egli ci prepara anche ad una condizione di autosufficienza nella vita, alla semplicità, e ancora ad un'agile e spedita disposizione del cammino verso un'eternità di benessere, insegnando che ciascuno di noi è tesoro di provviste per se stesso. Infatti dice: non affannatevi per il domani, intendendo che chi si è arruolato a Cristo deve scegliere una vita semplice, senza servitù, e vissuta quotidianamente. Infatti noi non veniamo educati per la guerra, ma per la pace, mentre per la guerra occorrono molti armamenti e il benessere richiede abbondanza. La pace e la carità non hanno bisogno di armi né di preparativi sregolati. Il Verbo è il loro nutrimento, il Verbo che ha ricevuto il compito di mostrarci la via e di guidarci. Egli dal quale impariamo la semplicità, la modestia e il pieno amore per la libertà per gli uomini e per il bene, vivendo in una parola simile a Dio grazie alla familiarità con la virtù. E questo era ciò che andava farneticando Clemente di Alessandria nel secondo, terzo secolo, da pedagogo sempre tratto dai cristiani in servizio militare a cura di Enrico Pucciarelli Nardini, editore. Eppure, quando Clemente di Alessandria parla dei Corinti, dell'opposizione che volevano impedire dall'Oriente e separarsi dall'Occidente, li definisce gente violenta e sfrontata, come fomentatori di una gelosia insensata, di odi e discordie. Essi provocano lacerazione e divisione fra i seguaci di Cristo. Mangiano, bevono, sono grassi e grossi, insolenti, vacui, attaccabrighe e millantatori, ipocriti e stupidi, una grande vergogna. Dunque, come vedete, questo Clemente di Alessandria, a seconda di ciò che gli conviene, usa dei linguaggi diversi. In pratica, come dice Clemente di Alessandria, questi personaggi sono pronti per il rogo. E questa è tratta da Storia criminale del cristianesimo. Ippolito, che se non mi sbaglio abbiamo, vediamo un attimo Giustino, un altro padre della Chiesa, diceva: il soldato subalterno non ucciderà nessuno, se ne riceverà l'ordine non lo eseguirà e non presterà il giuramento, se rifiuta si è espulso. Che ha il potere di vita o di morte, o è magistrato di una città che indossa la porpora, o rinuncerà o sarà espulso. Il catecumeno e il fedele che vogliono diventare soldati siano espulsi perché hanno disprezzato Dio. Questo è ciò che ci racconta Ippolito nel III secolo d.C. contro i soldati. Di Ippolito, lo stesso personaggio che parla in questo modo contro i cristiani che avrebbero voluto fare i soldati militari e difendere Roma, difendere lo Stato da quello che sono le invasioni dall'esterno, quando deve parlare degli ebrei invece lo stesso Ippolito viene a dire: nel IV secolo, in concomitanza con lo sviluppo del potere del clero, crebbe anche l'ostilità nei riguardi degli ebrei. L'antisemitismo della Chiesa, secondo il teologo Harnack, divenne sempre più violento. Sempre più frequentemente i padri della Chiesa redassero libelli contro i giudei. La pubblicistica antiebraica, a prescindere da alcuni pamphlet, oggi scomparsi, ebbe inizio con Tertulliano, con l'arcivescovo romano Ippolito, per arrivare poi ad Agostino e, nel VII secolo, a Isidoro di Siviglia. I trattati antiebraici divennero un vero e proprio genere letterario. Per cui quando Ippolito deve distruggere Roma, cioè l'interesse a distruggere lo Stato, distruggere la società civile, invita naturalmente le persone a non fare il soldato, a rifiutarsi di fare il soldato, e caccia dalla Chiesa Cattolica tutti quei cristiani che vorrebbero invece difendere lo Stato, difendere la società civile. Nel contempo è pronto a inveire, è pronto a mandare maledizioni, è pronto a incitare all'odio contro gli ebrei. E Lattanzio, un altro padre della Chiesa, afferma: non è dunque lecito a chi si sforza di seguire le vie della giustizia essere partecipe e complice di questo pubblico omicidio. Infatti, quando Dio proibisce di uccidere, non vieta soltanto di commettere assassini da banditi, cosa che non è lecita neppure per le leggi dello Stato, ma esorta ad impedire che accadano queste cose ritenute lecite presso gli uomini, e così al giusto non sarà lecito neppure prestare il servizio militare, in quanto che la sua milizia e la giustizia stessa ne potrà accusare alcuno di delitto capitale dal momento che non c'è nessuna differenza dall'uccidere col ferro o con la spada, perché è omicidio in sé che si proibisce. Perciò non bisogna fare assolutamente alcuna eccezione a questo comandamento divino, che cioè è sempre un delitto uccidere un uomo, creatura del Dio, che Dio volle inviolabile. Questo è Lattanzio nel terzo e quarto secolo dopo Cristo, che parla naturalmente contro il servizio militare e contro l'omicidio. Naturalmente tutto questo, anche in Lattanzio, che è uno dei padri fondatori della Chiesa, si scontra con il catechismo della Chiesa Cattolica, che invece ammette l'omicidio, ammette lo stragismo, ammette di uccidere tutte le volte che è necessario uccidere. Questo è il catechismo attuale della Chiesa Cattolica. E naturalmente, perché ai cristiani interessa solo la distruzione del presente e di ogni presente? Arnobio di Sicca, maestro di Lattanzio, di cui abbiamo parlato, nei suoi 7 libri pateticamente verbosi contro i pagani, afferma che gli dei pagani non erano altro che una stirpe di cani e maiali, figure riprovevoli i cui nomi una bocca pudica provava il ritegno persino a pronunciare. Egli biasimava il fatto che alla maniera di bestie sfrenate le divinità pagane si abbandonassero alle passioni, si dessero con folle avidità a rapporti di ogni genere, a sudici accoppiamenti. Arnobio, al pari di altri padri, compilò una lunga lista di amori celebri quelli di Giove con Cere, Leda, Danae, Alcmena, Elettra, con migliaia di vergini e di donne sposate, con giovanetti. Oppure, imperversa Giove, dice, al punto di avere impressione che la vittima designata sia nata solo per essere il seme della discordia, la causa di oltraggi, per fornire l'argomento di rappresentazioni oscene da tenere in quei teatri cloache che andrebbero demoliti alle fondamenta, così come molti testi e molti scritti andrebbero bruciati. Se una divinità causava la rottura di un matrimonio, ciò era molto più grave dell'invio del diluvio universale. Le storie sugli dèi raccontate da Omero ed Esiodo sembravano ai cristiani estremamente ridicole, eppure lo Spirito Santo aveva potuto mettere incinta una fanciulla senza intaccare la verginità. Naturalmente questo fa parte delle contraddizioni e delle oscenità del cristianesimo, perché effettivamente il cristianesimo è osceno. Lattanzio, andiamo ancora avanti, Lattanzio, che solo poco prima, quando i cristiani erano ancora perseguitati, aveva dichiarato che non c'è alcun bisogno di ricorrere alla violenza e alla sopraffazione, la fede non può essere soppressa, con le parole, non col bastone, si possono far valere le proprie ragioni, con la tolleranza, non la crudeltà, con la fede, non con le azioni delittuose. Lattanzio, che considerava radice della giustizia e fondamento dell'equità, la massima, non fare agli altri ciò che non vorresti venisse fatto a te, egli stesso ora scherniva gli imperatori pagani definendoli nemici di Dio e si compiaceva del fatto che di loro non restassero né germogli né radici. Sono stramazzati al suolo poiché hanno osato opporsi a Dio. Coloro che hanno distrutto il Tempio sono poi ricorsi a loro volta meritatamente a una rovina più grande. Sempre Lattanzio si esaltava nel raccontare lo sterminio di massa ordinato da Costantino ai danni dei prigionieri di guerra franchi nell'anfiteatro di Treviri e diffusamente ringraziava al termine del suo De Mortibus Persecutorum l'eterna misericordia di Dio che alla fine aveva rivolto il suo sguardo verso la terra e si era degnato di risollevare e di raccogliere il suo gregge, in parte distrutto, in parte disperso dai lupi feroci e di annientare i mostri selvaggi. Il Signore li ha cancellati dalla faccia della terra. Celebriamo dunque il trionfo del Signore con canti di giubilo, accompagniamo la sua vittoria con canti di lode. E questo, sempre tratto da Storia criminale del cristianesimo, è ciò che è Lattanzio. Sempre i maestri, quei maestri dell'origine, quei maestri che sono in Roma quando stanno arrivando i barbari e quei maestri cristiani che stanno distruggendo la società civile, indebolendola moralmente ed eticamente. Scrive Maria Teresa Fumagalli Beonio Brocchieri in Cristiani in Armi, editore La Terza, nei primi secoli del cristianesimo. Fino ad allora i vescovi cristiani avevano incoraggiato le dimissioni dal servizio militare. Difficile immaginare un rovesciamento più radicale e più rapido. L'incompatibilità fra la fede cristiana e il servizio militare e la guerra scompare quasi di colpo. L'adozione del Dio cristiano sembrava ora indispensabile per conseguire la vittoria. Tanto che qualche storico, François Heim, ha definito proprio teologia della vittoria la fase del pensiero cristiano che si afferma decisamente nel IV secolo e che attribuisce a Dio il merito del successo militare e politico, pagina 16. E continua citando alcuni padri della Chiesa, tanto per ricordare come si sono comportati i cristiani nel tentativo di distruggere Roma, distruggere il fondamento antico, e dice: nell'ultimo decennio della sua vita, tuttavia, la riflessione di Agostino sembrava farsi ancora più radicale ed estrema. Il senso delle parole di pace e d'amore contenute nel Vangelo, porgete l'altra guancia a chi vi colpisce, sembra ormai valido per lui solo a livello spirituale, Oltre alla difesa della città, altre cause sembrano rendere giusta e perfino augurabile una guerra. Cosa c'è, dice Agostino, da biasimare nella guerra? L'uccidere uomini che un giorno dovranno morire? Questo è un biasimo, non degno di uomini religiosi. No, Male è piuttosto la volontà di fare il male, la crudeltà, la vendetta, il furore, la brama di potere. Talvolta è necessario che gli uomini buoni intraprendano la guerra contro gli uomini violenti per comando di Dio e del governo legittimo, quasi costretti dalla situazione al fine di mantenere l'ordine. Contra Faustum. E ancora. Il soldato che uccide obbedendo al comando del potere legittimo arriva a dichiarare Agostino non è colpevole di omicidio, ma anzi sarebbe colpevole di disobbedienza se trascurasse l'ordine ricevuto. La pace mette termine ad ogni ribellione e resistenza ed è l'augurabile conclusione della guerra, vista come una realtà terribile che nessuno desidera in sé, ma che appare a volte purtroppo imprescindibile. La Chiesa, conclude Agostino, può perseguitare gli empi per amore, costringerli con la forza ad essere accolti nel suo seno. E questo è il concetto di pace del cristianesimo, di costruzione cristiana. Poi vedremo in altre parti il Chiaravalle, tanto amato da Ratzinger, Bernardo di Chiaravalle, che sanguinario assassino sia in realtà. Ma lo vedremo in altre parti. Ciò che si vuole nascondere è che il cristianesimo è un'organizzazione costruita per la guerra e la devastazione dei popoli. Pace e guerra per il cristianesimo sono delle strategie militari. Gli altri, dice il cristianesimo, devono stare in pace nei nostri confronti, perché se gli altri sono in pace nei nostri confronti, noi li possiamo sterminare tranquillamente. Pertanto gli altri devono essere in pace nei nostri confronti mentre noi li possiamo sterminare. Infatti, quello che nessuno ha ancora capito del Gesù di Nazaret dei Vangeli è che quando il Gesù di Nazaret dice alle persone voi dovete amare i vostri nemici, è solo perché lui li può sterminare tranquillamente. Cioè, le persone devono amare i loro nemici per lasciarsi sterminare da lui, perché è lui il nemico delle persone. E questa operazione, che è un'operazione estremamente sottile di retorica, e naturalmente viene continuamente nascosta. I diversi atteggiamenti tenuti dai cristiani erano funzionali ad aggredire e distruggere le società civili. Le parole che usano erano finalizzate a costruire inganno e truffare il nemico, che comunque doveva essere annientato, e l'inganno era parte della strategia di annientamento. Mentre Ratzinger, quando afferma questa visione della vita beata orientata verso la comunità, admira sì qualcosa al di là del mondo presente, ma proprio così ha a che fare anche con l'edificazione del mondo, non esiste nel cristianesimo la visione della vita beata, solo il desiderio legato al loro Dio, ma solo la morte e la distruzione degli esseri umani. Il loro annientamento a maggior gloria del potere della Chiesa Cattolica e di Ratzinger nel nostro caso. Non furono i popoli barbari a portare la guerra o le invasioni distruttive, ma furono i cristiani, e non solo perché molti barbari, fra virgolette, erano cristiani e spesso ariani, ma perché i cristiani distrussero il tessuto sociale di Roma e dell'impero per costruire quella miseria che garantiva la gloria del loro Dio padrone. Quando la distruzione della società è stata portata a termine con successo, Ratzinger sorvola, finge di non voler soffermarsi. Perché? Perché l'enciclica Spe Salvi ha la funzione di riaffermare, della riaffermazione cristiana di quel periodo, la distruzione delle società civili, al di là che il progetto ratzingeriano di distruzione sociale riesca o meno. I cristiani lasciano le società civili nella disperazione, nell'angoscia, e così non trovano nulla di meglio che fuggire dal mondo. I cristiani rapinano le società civili, si separano da esse per trasformarle in prede, non ne vivono le contraddizioni, non vivono le edificazioni del loro futuro. Ogni edificazione che gli uomini hanno messo in atto, anche quando il cristianesimo dominava la società, avveniva sempre contro le regole morali cristiane. Avveniva sempre in contraddizione al dominio cristiano, sia nella forma di anticlericalismo, come guerra contro il clero, sia nelle forme di ribellioni sociali delle classi subalterne. È proprio nell'ottica della disperazione, diventata manifestazione emotiva della società, che Ratzinger finalmente vede la possibilità di cercare quella speranza che la disperazione sociale costruita dai cristiani impone. Così Ratzinger, saltando la parte in cui i ladroni, gli assassini, i devastatori cristiani aggrediscono la società civile, si rifugia nell'atteggiamento consolatorio della sua distruzione e che la sua distruzione ha permesso. Si propone di muovere guerra alle attuali società civili. Nella coscienza comune, dice Ratzinger, i monasteri apparivano come luoghi di fuga dal mondo e del sottrarsi alla responsabilità del mondo nella ricerca della salvezza privata. Bernardo di Chiaravalle, che col suo ordine riformato portò una moltitudine di giovani nei monasteri, aveva su questo una visione ben chiara. Secondo lui i monaci hanno un compito per tutta la Chiesa e di conseguenza anche per il mondo. Bernardo di Chiaravalle, dice Ratzinger, che con il suo ordine riformato portò una moltitudine di giovani monasteri. Ma che cosa davvero vuole sottolineare Ratzinger di Bernardo di Chiaravalle? La separazione del mondo? No, ciò è secondario. La separazione dal mondo serve a nascondere l'odio e la guerra da muovere nei confronti del mondo. Ratzinger vuole sottolineare la capacità di Bernardo di Chiaravalle di distruggere il mondo, portando una conflittualità che, generando disperazione, costringe le persone a separarsi dal mondo, a diventare bestiame di un gregge disperato che Ratzinger porta al macello della vita. Scrive Bernardo di Chiaravalle: affrontare o dare la morte per Cristo non è mai un delitto, bensì una gloria. Il combattente per Cristo può uccidere con tranquilla coscienza e morire in pace. Se muore, egli lavora per sé medesimo. Se uccide, lavora per Cristo. Perciò egli porta la spada con buone ragioni. Egli è l'incaricato di Dio per la punizione del male, per l'edificazione del bene. Quando uccide un malfattore non è un assassino, bensì un uccisore del malvagio. E in lui si deve vedere il vendicatore al servizio di Cristo, il difensore del popolo cristiano. Bernardo di Chiaravalle, citato in Ronner, da Storia criminale del cristianesimo, di Karl-Heinz Deschner, volume 6, pagina 445. Questo è ciò che intende dire Ratzinger citando Bernardo di Chiaravalle. Si tratta in sostanza di quell'incitamento alla guerra sociale, incitamento a far del male alle persone, perché le persone che non vogliono mettersi in ginocchio davanti al suo Dio e non riconoscono la verità della Chiesa Cattolica sono necessariamente delle malvagie e vanno uccise e ricondotte con la forza all'obbedienza alla Chiesa Cattolica. È con Bernardo di Chiaravalle e il suo odio per la società civile che Ratzinger si appresta ad affrontare l'epoca moderna, il momento attuale. È significativo, per comprendere l'attività di devastazione sociale, quanto messo in atto da Ratzinger in questi giorni, gennaio 2008. L'Università La Sapienza di Roma, nelle sue vesti istituzionali, offendendo la società civile, invita Ratzinger a presiedere all'apertura dell'anno accademico. Alcuni professori dissentono e alcuni studenti si propongono di contestare l'arrivo di Ratzinger. Ratzinger, che pensa a se stesso come il Dio padrone che nessuno può mettere in discussione, ma che lui, in quanto Dio padrone, può insultare chiunque, vedi le offese fatte ai musulmani, agli ebrei e ai pagani, non può permettersi di essere contestato e rinuncia alla visita. La sua rinuncia appare come una fuga provocata dalla sua povertà dottrinale, dalla sua povertà ideologica, dal suo disprezzo per la società civile. Una fuga provocata dalla sua incapacità ad ogni forma di confronto. Allora pensa di accusare il governo italiano di aver impedito la visita. Poi, dopo quelle affermazioni, rettifica e parla di consiglio. Il governo italiano smentisce categoricamente la sua versione. Quelli erano studenti che manifestavano il loro pensiero, non terroristi armati. Così Ratzinger, terrorizzato nel vedere il suo assolutismo monarchico messo in discussione dal relativismo costituzionale, costringe il talebano Clemente Mastella a far cadere il governo della società civile. Clemente Mastella è il talebano cattolico che ha mosso guerra contro il divieto alla discriminazione religiosa, razziale, sessuale, eccetera, che ha mosso guerra alla società civile impedendo con i recati l'approvazione di norme come i Pax e i Dico obbediente fa cadere un governo al fine di danneggiare la società civile e di costruire disperazione a maggior gloria di Ratzinger. Non siamo all'ordine di Bernardo di Chiaravalle di uccidere in nome di Cristo, né siamo all'ordine di Agostino di usare violenza per indurre le persone all'obbedienza alla Chiesa Cattolica. Ma il meccanismo è lo stesso. Con questa ideologia, che manifesta questi comportamenti in risposta agli intendimenti cattolici, Ratzinger si appresta a criticare quel periodo storico che, partendo dal Rinascimento italiano, porterà i popoli a staccarsi progressivamente dall'assolutismo cristiano per costruire le moderne civiltà occidentali. Questo processo vedrà il cristianesimo dichiarare guerra ad ogni respiro di libertà, tentando di riportare sotto l'orrore assolutista della monarchia assoluta i desideri di liberazione e di felicità dei popoli. E questo, in sostanza, è il commento al quindicesimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi. Nel quindicesimo paragrafo Ratzinger tenta appunto di dare un valore di pace ad affermazioni come quelle di Agostino, ad affermazioni come quelle di Bernardo di Chiaravalle, ad affermazioni dei primi cristiani in contrapposizione a una società romana violenta o che lui non approvava, e di un periodo storico in cui arrivano le invasioni barbariche. Però ci si dimentica che le invasioni barbariche sono prettamente cristiane, cioè la maggior parte dei barbari che arriva, fra i quali anche Alarico stesso che arriva a Roma, distrugge Roma, sono prettamente cristiani. E il fatto che Alarico arrivi a Roma a distruggere Roma è voluto ed imposto dai cristiani, perché sono i cristiani che impediscono all'imperatore romano cristiano di non ottemperare agli obblighi, di non ottemperare agli impegni che aveva preso con Alarico. E Alarico arriva a Roma a distruggere Roma proprio perché ciò è voluto dal Papa cristiano. In realtà i cristiani già dal primo secolo mettono in atto tutta una serie di operazioni distruttive nei confronti dello Stato romano, e lo Stato romano non si accorge cosa sta succedendo, anche se perseguita questi criminali che distruggono Cirene, che distruggono Salamina, che provocano rivolte, che provocano disordini, che rubano, che distruggono, che incendiano in nome di quella fine del mondo che per loro sta arrivando in ogni momento. Anche se molte persecuzioni vengono messe in atto, lo Stato romano non riesce a individuare né nella loro fede, né nella loro religione, la loro volontà di distruggere Roma. E quando riusciranno a capire questo è troppo tardi, perché un po' alla volta si stanno impossessando delle strutture. E mentre prima i cosiddetti padri della Chiesa, che sono all'opposizione e sono estremamente pacifisti e invitano i cristiani a non fare la guerra, a non fare i militari, cacciano via dagli ordini religiosi quelli che vogliono fare la guerra, quelli che vogliono difendere la patria, subito dopo, come i cristiani diventano i padroni, come i cristiani hanno il controllo dello Stato, incitano alla guerra, incitano allo sterminio, e uccidere i nemici diventa addirittura qualcosa di sacro. Pertanto l'elemento denominatore comune non è tanto l'ideologia, ma è quella del possesso. L'importante è impossessarsi dell'altro, distruggere l'altro. Se oggi devo usare la pace, uso la pace come metodo, come sistema, proprio per impedire all'altro di attaccarmi. Se dopo invece sono forte, uso lo sterminio, il genocidio, i campi di sterminio come metodo. Questo è il cristianesimo. L'elemento fondamentale del cristianesimo è il dominio, la distruzione dell'uomo, la distruzione dell'uomo come soggetto sociale. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto. Vi ricordo che questo è il commento al quindicesimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger, e che nelle prossime trasmissioni continueremo nei vari paragrafi dell'enciclica Spe Salvi. Naturalmente riuscire a comprendere l'insieme dell'enciclica è estremamente complesso, perché è un'operazione di guerra che Ratzinger ha dichiarato alla società civile con finalità di distruzione della società civile e in particolare della società civile italiana. Purtroppo non è che abbiamo molte armi per difenderci, ma d'altronde se non diventiamo coscienti di questo non riusciremo nemmeno ad avere un futuro per i nostri figli. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'Anticristo, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima.